Quest'anno la figura che ci accompagna è Abramo. Se volete, Abramo è il primo uomo, non è Adamo. Adamo è una storia. Abramo invece è una persona reale e concreta ed è stato il primo uomo chiamato da Dio per poter portare la sua benedizione fra la gente. Per questo è invitato a uscire. E il testo di Abramo, come tutti i testi, soprattutto della Genesi, di altri brani, anche se hanno un valore storico, noi li dobbiamo sempre leggere con un valore spirituale. Quindi è il messaggio che è importante. Se poi dopo certi fatti siano realmente accaduti o meno, non è questo lo scopo dell'autore sacro. Per questo sono più che delle storie esatte, lo scopo è far capire al popolo chi sono, come si sono formati e soprattutto fargli prendere coscienza della loro identità. Se volete, questi esercizi hanno lo stesso scopo: chi siamo, come siamo stati formati e anche la coscienza di essere di Gesù. È il primo uomo, il primo modello di uomo che ci viene chiesto di seguirlo. Poi verrà, certo, che Gesù, che è Dio, ma il primo modello di uomo di fede, tant'è vero che di Abramo si parla di padre nella fede, ed è un padre che accomuna tutte e tre le religioni cosiddette monoteistiche, l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo. Per cui una figura che è presente in tutte e tre, diciamo, in tutto l'universo. È una figura di grande rilievo, di grande fede, questo per alcuni spunti. Ci sono appunto delle domande che il popolo si fa quando viene scritto questo testo, non è che ha una data ben precisa. Sicuramente il popolo di Israele si era già formato, era già passato attraverso delle esperienze di sofferenza, soprattutto di esilio. Quando si parla dell'esilio non si parla mai, quasi mai dell'Egitto, ma si parla di Babilonia. Quindi, e quando viene scritto questi testi, vogliono appunto far riscoprire la fede. Il fatto che si trovino nella terra cosiddetta promessa, nella terra di Israele, noi chiamiamo la Palestina, che era abitata da un'altra popolazione di Canaan, in cui il Signore poi li invia. E perché? Poi attraverso Abramo, qual è lo scopo? Uno potrebbe anche domandarsi: perché io abito in questo posto? Perché abito in questa parrocchia? Perché magari ho accanto quest'uomo o questa donna? Sono sempre domande, sono sempre di grande attualità. E anche: perché io ho questa fede e non un'altra fede? E non magari anche, posso anche essere lontano dalla fede come tante altre persone? Sono interrogativi che chiedono sempre di dare una risposta. Poi troviamo la risposta a partire da Abramo, che questo non è stato scelto dall'uomo Abramo, come qualche volta non è stato scelto da noi. Qualcheduno ha pensato, ha provveduto, ha chiamato Abramo dalla terra di Ur dei Caddei, ci ha chiamato noi a essere qui da lontano, attraverso magari un disegno d'amore che è passato attraverso una serie di persone. Forse magari può essere anche la nostra storia personale, di partecipare di una vita, di una famiglia, forse semipaganeggiante, idolatra, sicuramente poco cristiana. Anche noi siamo stati chiamati. La nostra fede non casca dall'alto così, non è che fiorisce. C'è una sua storia che noi dobbiamo sempre averla chiara per poter avere una bella identità. Oggi, dove è smarrita l'identità cristiana, ancora di volta la figura di Abramo è fondamentale per la riscoperta di chi siamo. Perché abitiamo questo luogo? Perché noi sentiamo spesso anche dal Papa questo rispetto di questo creato, anche di una creazione che ci è stata regalata, donata. E come la dobbiamo usare e saperla donare agli altri. Ci sono delle promesse che il Signore fa, che noi troveremo in tutta la storia di Abramo, che l'essere attraverso di lui benedire il popolo, le persone, la terra e soprattutto la discendenza. Ti darò una discendenza e saranno numerose come le stelle del cielo. È interessante perché il popolo di Israele è un popolo, quando è chiamato, che è piccolo, di poco conto, di poco valore. Eppure il Signore gli ha detto: ti farò diventare grande. Allora in questo senso è il numero del popolo, oppure ti farò diventare grande anche nella pochezza delle persone. Quasi a dire che il Signore ha scelto su di noi di farci diventare qualcosa di grande. Non tanto di essere tanti sulla faccia della terra. Leggevo appunto oggi che ci sono, dice, i cristiani sono aumentati nel mondo. Cristiani ortodossi, cattolici, protestanti, sono aumentati. Non è questo quello che conta, quanti siamo e come non dobbiamo andare a una guerra, ma come il Signore ha deciso di far grande la nostra vita. In questo vengano per forza le parole della Madonna. Il Signore ha fatto della mia povera vita qualche cosa di grande. Allora, il popolo non è niente, ma è diventato grande. E questa grandezza del popolo è tutta legata alla benedizione di Dio. Quando il Signore in un passo dell'Antico Testamento gli dice: voi siete un popolo intelligente, sarete apprezzati, invidiati da tutti, perché tutti i popoli diranno: ma te guarda che popolo, nella sua stranezza però meravigliosa, lui è andato a scegliere un popolo che non valeva nulla, aveva di poco conto, poca potenza anche militare, economica di allora, perché il popolo di Israele è sempre stata così nell'antichità. Dice: pure Dio si è scelto un popolo. Questo è il vanto. Noi dobbiamo essere un popolo di cristiani che si deve vantare. Dobbiamo vantarci non delle glorie umane, ma dobbiamo vantarci di essere amati, di essere stati scelti, voluti, e come diceva anche il Vangelo, che il Signore tutti i giorni ha deciso di darci la misericordia e di perdonarci. Questo è il nostro vanto. San Paolo dirà un altro passo e dirà: vantatevi della croce di Cristo. Ma la croce è vittoria, la croce è resurrezione, la croce è vita. Noi dobbiamo essere un popolo che si vanta non degli onori né dei successi umani, ma del fatto stesso di essere stati scelti e amati. E in una cultura come la nostra c'è bisogno di questa vantazione. Quando tutti ci considerano niente, che non vali niente, vali poco, sei un essere meno, noi siamo fieri, con le medaglie nel cuore, perché le ferite del cuore, le ferite dell'anima, il nostro Dio ha deciso di sanarle e di amarle, e noi ci possiamo gloriare, perché chi non conosce Gesù non si può gloriare, perché non si sente amato. La figura di Abramo inizia la sua storia, questa è stata una breve introduzione velocemente, non perché lui a un certo punto si è alzato la mattina e dice: toh, voglio fare questo. Non c'è mai un cambiamento nella nostra esistenza perché non parta dalla parola di Dio. Il Signore disse: vattene. Il Signore parlò. Ma la storia della creazione è stato un dire di Dio. Dio ha parlato. Qualche volta anche noi sentiamo l'esigenza di essere altro. Un'anima bella, vi dicevo ieri durante la messa delle 11, ma quest'anima bella non nasce perché io la mattina mi alzo, allora mi specchio e mi faccio bello, ma perché ascoltiamo, prendiamo sul serio una parola di Gesù e la facciamo nostra. Abramo a 75 anni, anziano, sicuramente non corrispondeva ai 75 di oggi, ma dice che era già anziano. Per cui aveva già fatto il suo vissuto, poteva dire benissimo: ormai io ho la mia vita, la mia tranquillità, ma sono in pensione, come spesso diciamo noi, ho fatto già tanto nell'esistenza, ora mi resta solamente di godermi gli ultimi anni della vita finché il Signore, magari facendo anche del bene, del volontariato o meno. Ma c'è una parola di Dio che ti chiama e ti dice: vattene, lascia tutto quello che hai, tutto quello che sei e mettiti in cammino. C'è una parola che poi troveremo anche alla fine del venerdì, che questa parola vattene, che richiama una parola particolare, che non è tanto un cammino fisico, è un cammino interiore, perché Abramo si metterà in cammino fisicamente, esce dalla terra, dal padre, eccetera, ma soprattutto è un cammino interiore. Non c'è mai una parola di Gesù che ci lascia fermi. Quando noi ascoltiamo una parola del Vangelo e continuiamo a fare le stesse cose di prima, vuol dire che abbiamo reso inefficace la parola di Dio. Non l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo sentita, ma non interiorizzata. Ogni parola che arriva al cuore cambia sempre il cuore. Pensate alla parola che il sacerdote, sulle parole di Gesù, che pronuncia su un pezzo di pane e diventa il suo corpo. Pensate alla potenza della parola. Ecco perché la prima cosa da imparare e da riflettere è quanto valore ha questa parola di Dio, che significato ha. Perché se non mi mette in cammino e mi lascia nella stessa quiete, la tranquillità, è come se non volesse essere disturbato, è un problema serio. Perché il nostro Dio non lo prendiamo sul serio. Possiamo riempire la chiesa, riscaldarlo, possiamo acclamarlo, cantare bene, fare tanta festa, tanto entusiasmo, ma il cuore non si lascia toccare da Dio. Un anziano di nome Abram si mette in cammino perché ha ascoltato una parola di un Dio che non conosceva, perché non lo conosceva, non l'aveva ancora incontrato, ma gli è bastata una parola per mettersi in gioco. Quante parole abbiamo bisogno noi per decidere di fare un piccolo cambiamento? E quando abbiamo fatto quel piccolo cambiamento sembra aver fatto chissà che cosa, pur rimanendo, perché se noi andiamo ad analizzare i nostri comportamenti, le nostre scelte, noi siamo sempre fermi lì, non ci si muove di là. È come se avessimo attaccato i piedi allo stesso punto, ma non cambiamo mai. Magari gli diamo una rinfrescata alla nostra esistenza, come quando la mattina ci si dà un pochino una sciacquatina d'acqua e si resta uguale. Vuol dire che la parola noi non la ascoltiamo, ma la parola è Gesù. E lo stesso Abramo, quando in una parabola del Vangelo gli viene detto, vi ricordate il ricco epulone? E che non si era accorto di Lazzaro alla porta, gli disse, quando va all'inferno, manda, padre Abramo, manda Lazzaro a intingermi una goccia perché ho la gola secca. E il padre Abramo gli disse, è un sipò, c'è un abisso. E poi lui aggiunse, allora manda qualcheduno dai morti ad annunciare ai miei fratelli che non ricadano come me. E Abramo, ricordate la parola? Perché l'aveva vissuto sulla sua pelle. Questo è un Vangelo di Gesù e dice, ascoltino la legge e i profeti, hanno la parola di Dio. Se non ascoltano la parola di Dio, neanche se un morto risuscitasse potrebbero cambiare. Hanno la parola, fa dire Gesù ad Abramo, perché lui quella parola l'ha preso sul serio. E chi ha fatto l'esperienza della parola di Dio, l'ha preso sul serio, la sua vita è diversa, è nuova, è cambiata. Non sono le parole degli uomini che cambiano il cuore dell'uomo, ma sono le parole di Dio che ti rimettono in cammino e in gioco. Lascia la tua e parte dove vuole Dio, non dove voglio io. È bello perché dice dove il Signore ti ha ordinato. Ma come, il Signore ordina? Certo che ordina. Il Signore ti comanda. Perché non vi ricordate un ordine famoso di Gesù? Vi comando di amarvi. Non è un ordine. Ci sono dei comandi, Dio non parla, non dice mai se volete. Quando Dio parla, perché a Dio è dato sempre l'ubbidienza. Perché Dio chiede, mi dà totalmente fiducia. Ieri vi dicevo alla messa, guardate che noi abbiamo una bellezza interiore che chiede di essere, esplodere e venire fuori, perché ce l'ha messa Lui. Quindi il Signore sa benissimo. Il Signore non ci dà se ti va, se per piacere. No, Dio quando parla è sempre un comando, che non è un comando come si dice noi, è un imperativo. Ti ordina di amare, ti ordina di perdonare, ti ordina di avere misericordia, ti ordina di accogliere, ti ordina, cioè ci ordina, ci comanda di fare questo tipo di cammino. E tu non puoi fare un altro cammino, non puoi deviare, non puoi farti un sentiero di strada che porta alla terra promessa per conto tuo, perché quando si fanno una strada per conto nostro c'è un guaio. Questo è quello che succede ad Abramo alla fine di questo testo, quando nella siccità della terra, come succede spesso in quei luoghi, è costretto ad andare in Egitto. Ma in Egitto c'è un re, c'è un faraone, è una moglie troppo bella per non attirare l'attenzione del faraone. E infatti cosa succede? Succede che Abramo trova una furbata, fa una cosa che dice: non dire che tu sei mia moglie, perché se no per prenderti te uccidono me, digli che sei mia sorella. È un gioco che a quei tempi lì erano anche mezzi parenti, perché si sposavano nei clan e quindi erano mezzi parenti, perché poi i testi li dobbiamo anche cercare di indagare, ma a noi ci interessa una riflessione. Però quello che vi stavo dicendo è che questo padre Abramo, quando vuol fare una strada per conto suo, si mette nei guai lui, mette nei guai la moglie, mette nei guai anche, ovviamente essendo il capostipite, mette nei guai anche tutto il clan, fa la furbata. Ed è proprio di chi decide di non seguire, si era dimenticato che il Signore all'inizio gli aveva detto che io sarò con te, ti guiderò, no, non ti succederà nulla. Cioè, quando il Signore ti chiama, il Signore non ti chiama mai, ti fa sempre una promessa, ti garantisce. Cioè, poi Gesù, quando è risorto e sale al cielo, dice: io sarò con voi sempre. Più garanzia di questa. Ma quando si trova in difficoltà, Abramo, pur essendo un uomo di fede e tutto, che cosa fa? Smette, si dimentica di seguire la parola di Dio, quello che gli aveva detto, e fa di testa propria. Mette di mezzo la moglie, smette di mezzo se stessa. Per fortuna e grazia di Dio c'è il Signore che ha scelto Abramo, ha scelto Sara e come dice un salmo: guai a chi tocca i miei consacrati, siccome sono consacrati di Dio, scelti da Dio, amati. Perché noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo dei battezzati, ed essendo battezzati siamo consacrati, apparteniamo a Dio. E se si appartiene a Dio non dobbiamo aver paura di niente e di nessuno. Le nostre paure ci dicono sempre, rivelano sempre la nostra mancanza di fede nei confronti di Dio, e vogliamo fare di testa nostra. Che cosa spinge Abramo a fare di testa sua? Anche Abramo ha le sue ambiguità, ha le sue paure, ha le sue fragilità. E quando fai prevalere le tue fragilità, Abramo, e questo ci abbiamo un altro famoso come Abramo, San Pietro. Vi ricordate San Pietro? Con le sue paure di fronte alla donna gli disse: non lo conosco, rinnegò Gesù. Che cosa fa Abramo? Ha paura, e le fragilità, quando tu non ti affidi, siccome di fragilità ce le abbiamo tutti, e non ci affidiamo a Dio, avviene una cosa particolare. Facciamo sempre delle scelte ambigue, che poi creano sofferenza a se stesse e chi ci sta d'intorno. E Abramo si mette in confusione, si mette nei guai. Per fortuna e grazia di Dio il Signore ci mette la mano, perché il Signore interviene sempre a salvare i suoi figli. Il Signore non perde, se ci ama. La storia biblica di Abramo ci dice che un Dio non si dimentica di te, ha un progetto su di te, si dice la vocazione di Abramo, ti ha chiamato per qualche cosa di grande. Sono davanti e indietro, ma ora mi sono fermato qui a farvi notare questa difficoltà. Però ecco, tenete presente di questo fatto che anche l'uomo di Dio ha i suoi peccati. Abramo, Pietro, non c'è uomo sulla faccia di... Noi possiamo essere benissimo di Dio, uomini di chiesa, un prete come me, e avere il suo peccato. Quando faccio prevalere la mia fragilità e non mi affido a Dio e cerco la risposta di Dio, e la risposta di Dio passa sempre attraverso la sua parola, non i consigli degli uomini ma i consigli di Dio, che cosa succede? Ecco il peccato, ecco la miseria, ecco il male, ecco quello che diventa veramente, rischia veramente di far interrompere la storia della salvezza. Perché? perché hai smesso di fidarti di Dio. Ma Dio che si fa? Ti punisce? Ma no, cioè è bello un'altra cosa, non è che il Signore è come possiamo fare noi appena sbagli subito ti bacchetta. Al povero Abramo, perché a chi ama il Signore lo perdona. Pensateci bene, anche in questa storia antica il Signore ha troppo a cuore quest'uomo, ha troppo a cuore perché quest'uomo poi è portatore di una salvezza, di una benedizione e non si può interrompere. Il Signore va oltre il peccato di Abramo, va oltre le sue fragilità e riprende il cammino. Facendo un passettino appunto indietro, Abramo era partito, partì insieme col nipote Lot, come gli aveva ordinato. Mano a mano che cammina, troviamo in questo brano due volte che il Signore si manifesta. Il Signore non è che gli ha detto una parola, il Signore ogni tanto appare. Non è tutti i giorni, come che magari come quelle persone che tutti i giorni ti stanno lì ricordate nell'orecchio e dici, e basta, il Signore è buono e caro ma non vuole essere noioso. Non è come quelle che continuamente rompano. Ogni tanto però ti ricorda. Allora Abramo, oh, ma non per dire a che punto sei, per incoraggiare, per stimolare, per confortare, per confermare nel suo cammino e la sua fede. E che cosa fa Abramo quando il Signore si manifesta? C'è due cose, che due volte che costruisce un altare. L'incontro col Signore è costruire un altare. Non c'è mai un incontro con il Signore che tu non debba costruire un altare. Perché l'altare? Perché è il luogo dell'incontro, per ricordare a sé, perché diventa un luogo sacro e diventa soprattutto l'altare il luogo per poter invocare la presenza di Dio. Ora noi abbiamo, grazie a Dio, un bell'altare, ma non perché è bello nella sua fattezza architettonica, ma perché l'altare che abbiamo nel nostro paese, nella nostra chiesa, nel nostro cuore è Cristo. E Cristo ha deciso di camminare sempre con noi, ogni momento è buono per poter ringraziare, invocare, benedire. Non c'è mai un incontro con il Signore che tu non lo debba lasciare il segno, a memoria, a ricordo. I nostri padri antichi facevano sempre, ogni volta che ricevevano una grazia, a volte si va nei santuari e si trovano per grazia ricevuta, il famoso ex voto. Oppure magari, pensate alle cattedrali più belle che l'hanno fatto le persone, tante persone che magari forse per grazia, per un incontro, per la conversione del cuore, per qualche cosa di grande. A Lourdes è pieno, ma cioè, se nel mondo si è diffuso anche il Vangelo è grazie anche all'incontro che il Signore ha avuto con determinate persone, queste persone non l'hanno lasciato morire nel loro cuore, ma hanno fatto in modo e maniera che questo incontro restasse, fosse di testimonianza, anche attraverso un gesto visibile. Ma noi l'incontro con Gesù è molto intimo. È molto intimo, troppo intimo per essere vero, troppo intimo per essere vero, perché quando è troppo intimo è il rischio che poi sia frutto della mia testa. L'incontro, quanto è vero, lascia sempre un segno. Il nostro Dio ha deciso di incarnarsi, di venire e si è fatto toccare con mano, addirittura si è fatto anche uccidere perché lasciasse il segno. E noi abbiamo questo segno dell'amore di Dio nelle nostre chiese, nelle nostre case, che è il segno del crocifisso. È bello, costruì un altare perché voleva ricordare e perché ogni uomo che passava di là poteva invocare il Signore, il Dio di Israele. La vita di Abramo, ovviamente, poi si ritroverà, vi ho accennato prima andando un pochino avanti, si troverà in Egitto per causa della carestia. Nella vita dell'uomo di Dio, di chi ha deciso di seguire la strada di Dio, non è la via spianata. Noi abbiamo un'idea sempre un po' inesistente, come direi, fantasiosa, fanciullesca, bambinesca, quello che è essere di Gesù è come avere grande colui che mi protegge, certo mi protegge, Ma l'uomo di Dio, se poi passo del Vangelo di San Giovanni, dice: quel che hanno fatto a me faranno a voi. Se a me mi hanno trattato male, mi hanno messo in croce, faranno anche a voi. Però se a me mi hanno accusato, beati i perseguitati per causa mia, ecco, allora già dall'inizio della storia della salvezza di Israele abbiamo una cosa bella, bella in senso riflessiva. Anche Abramo ha trovato le difficoltà della vita che era legata al clima. Non pioveva, ma c'era il sole. Bruciava tutto, mancava il pane, non c'era il grano. Poi l'abbiamo sempre trovato nei popoli che allora si andava nel granaio di allora, che era l'Egitto. Però il messaggio è molto semplice: c'è sempre un tempo storico, un tempo della nostra vita, anche proprio perché abbiamo deciso di seguire il Signore, di trovare delle difficoltà. Non c'è problema. Quello che è importante è: neanche nella difficoltà lasciati guidare, lasciati plasmare, lasciati portare da me. Non fare di testa tua, non decidere secondo le tue capacità umane, la tua furbizia, non fare il furbetto come hai fatto con tua moglie nei confronti del faraone. Finisco questo brano. Ovviamente io non vi ho legato questo brano, che è legato alla Torre di Babele, perché questo brano è legato molto alla Torre di Babele, perché mentre la Torre di Babele è una torre dove veniva costruita la potenza, l'orgoglio, il successo, una popolazione che aveva cacciato dalla propria esistenza Dio, il Signore dice: tu non ti costruirai, io farò di te qualche cosa di grande, io ti darò. È bello questo primi versetti, ve l'ho spiegato tante volte, questo sorpasso: io farò di te qualcosa di grande. Ecco, lasciare che sia Dio che faccia qualche cosa di grande. Non è l'uomo che fa grande se stesso. Quando noi vediamo dai piccoli ai grandi che vogliono emergere, vogliono apparire, vogliono essere riconosciuti, vogliono diventare, vogliono, è un problema. In quel cuore ha deciso di cacciare fuori la vita di Dio, anche se è un uomo o donna di chiesa, anche se è un prete, un vescovo, un papa. Perché nella Chiesa, vivere nella Chiesa, camminare insieme con gli altri, vuol dire aver deciso di permettere al Signore, secondo i tempi suoi, secondo il suo disegno d'amore, di costruire, di fare attraverso di te qualche cosa di grande. Poi, come dice spesso la parola di Dio, uno la chiama in un modo, uno chiamato in un altro, ognuno, nessuno sia geloso gli uni degli altri, ma ognuno il Signore ha dato qualcosa di grande, di bello. Io farò di te, io faccio di te. E allora io vi domando, visto che poi, ma è il Signore che sta facendo in me qualche cosa di bello, o sono io? Perché uno dei peccati che voi non... io voglio fare per il Signore, io voglio dare il mio tempo al Signore, alla comunità. Io delle prime parole ho detto: non è stato Abramo, si è alzato la mattina e ha detto: io voglio fare qualche cosa. È stata la parola di Dio che gli ha messo nel cuore e ti ha detto fai, vai, mettiti in cammino. E prima di fare qualche cosa per Dio, mettiti in cammino, esci dalla tua terra, esci dalle tue ambiguità, esci dalla tua ipocrisia, esci da quello che ti tengono legato a una storia, a un passato, a qualche cosa di vecchio. Esci. La prima lettura inizia e finisce con due parole simili: vattene, vattene. C'è un vattene che dice: Signore, esci dalla terra e mettiti in cammino, ed è una storia d'amore. C'è anche il faraone che gli dice ad Abramo: vattene. E tornano quando Gesù guarì vi ricordate, quell'indemoniato che poi a un certo punto aveva 2000 spiriti, andarono nei porci e a un certo punto, e quando i porci si buttarono di sotto nel dirupo, erano tutti bravi. Quando erano in difficoltà: Gesù, vieni qua, fermati. Ma quando poi hanno visto che quell'uomo che è guarito, e a un certo punto che però la sua guarigione è costato la morte dei porci, cosa gli dissero a Gesù? Vattene, vattene. Dio ci chiede, inizia un cammino, una storia d'amore con me. Per fare questo devi uscire da te stesso, ma soprattutto fai un cammino dentro di te. Cerca di capire quello che ti dico, perché questo è il cammino, eh. Non è come quelli che si mettono in cammino, ora va di moda, no? Sulla francigena, vanno. Non serve a nulla. Non serve a nulla fare. Voglio fare il cammino di Santiago di Compostela. Non incontrate Gesù se non fate un cammino di interiorizzazione. Prendere una parola e farla arrivare nel profondo dell'anima. Perché se non tocca l'anima, la parola di Dio, il nostro cuore rimane un cuore pagano, senza Dio. Magari siamo belli, come sono belli e soddisfatti, se voi fate qualsiasi marcia, ora le vedo le no, l'ha fatto spesso le marce francescane, sono molto appaganti, belli con i fraticelli, col cordone che se lo girano così, che bello, ma poi arrivare dall'Averna o da Fiesole, Assisi, è bellissimo, i posti meravigliosi, incantevoli, sono tutti belli. Ma se non ti arrivi, la fatica è un po' come bella, anche noi quando si va delle girate sui monti, che bella girata, la fatica è appagante qualche volta, no? Ma se non hai fatto entrare una parola dentro, non serve a nulla. E allora c'è il Signore, dai, iniziamo questa storia d'amore. E invece il Faraone, e io qui non ti ci voglio, vattene. Cacciare via Abramo era cacciare via il Signore, l'uomo di Dio. Noi spesso dobbiamo uscire da noi stessi perché ce lo chiede il Signore, ma dobbiamo anche sapere accettare che essere di Dio è anche essere cacciati via dagli altri, da chi ha altri interessi, in questo caso è il Faraone. Vabbè, io ho sorvolato tutto il tema della benedizione, 7 benedizioni. Il Signore gli chiede ad Abramo, se vai, porta la mia benedizione. Ecco, se il cammino di Abramo è portare la benedizione, non dico come il prete, no, venga a benedire, vuol dire portami me, portami prosperità, portami fecondità, portami vita. È un po' come uno sposalizio. Pensavo al matrimonio, le caratteristiche del matrimonio è la fedeltà, l'apertura alla vita, cioè tutte cose, ecco, essere come un matrimonio capace di essere segno di una fecondità, di una vita, di una gioia, di una pace, di un bene. Chi porta Gesù porta questo. Allora Gesù non chiede di rimanere dentro di me, diceva Papa Francesco un paio d'anni fa, il Signore non vuole più entrare dentro di noi. Il Signore ci spinge perché vuole uscire. Guardate questa espressione bella di Papa Francesco. Noi siamo persone che fanno stare chiuso Gesù nel nostro cuore. Cioè, non nel mio cuore, che te ne fai? E poi non me lo porti. Portalo fuori. Abramo, ho bisogno di te, portami fuori. Portiamo fuori Gesù. Ce lo spinge, è come un bimbo che chiede di uscire fuori dalla pancia della mamma, perché se no muore dentro. Ha bisogno di luce. Cristo ha bisogno di luce.